La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
Every day when some passerby invites your eye to come her way, even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late you turn your head, you know you said the long goodbye. Can you recognize the theme on some other street? Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. To try when a missed hello becomes a long hello. Recognize the theme on some other street. Two people meet as in a dream, running for a plane through the rain. If the heart is quicker than the eye, they could be lovers until they die. To try when a missed hello becomes a long goodbye. Don't you try to be nice to me now. I'm leaving and it's goodbye. I ain't running after you in the rain when you're catching a plane. No more goodbye, goodbye, goodbye. I'm through this time and I mean it. In fact, I don't know if I ever even did like you, except for your body. Your body was good. Well, let's say so long.
E questo brano, appunto, cantato da Jack Sheldon con le musiche di John Williams, si intitola The Long Goodbye, che appunto è il titolo in inglese del film di cui ci occupiamo oggi con Marcello. Ci sei, Marcello?
Sì, buongiorno Fabrizio.
Buongiorno a te, ben ritrovato, e ovviamente insomma il piacere di risentirti, come sappiamo, è duplice, è doppio insomma.
Certo.
Ok, allora io metto in favore di camera un bellissimo volume della collana del Castoro, che tu ricorderai benissimo,
sì.
Che appunto è dedicato all'autore con la A maiuscola, di cui appunto la pellicola è frutto. E quindi parliamo di questo regista e di questo film.
Allora, parliamo di uno dei più grandi registi che siano nati negli Stati Uniti d'America, ed è Robert Altman. Questo questo film è un film un po' anomalo, diciamo, nella sua filmografia. Lui scrisse il soggetto e alla fine decise di girare questo film, ma all'inizio non era per nulla convinto. Dopo aver letto attentamente il romanzo di Raymond Chandler, Il lungo addio, che peraltro, insomma, è l'ultimo romanzo che viene scritto su quella figura del detective privato Philip Marlowe, questo viene dopo diversi film che furono dedicati, soprattutto quello Il grande sonno, il capolavoro con Humphrey Bogart. Altman, in questa mirabile opera, poi adesso vedremo perché, è uno dei film più indimenticabili degli anni 70, è un film che rimane impresso anche perché proprio è impregnato dell'atmosfera della California di quegli anni. Altman decise che era la fine del poliziesco americano come era stato pensato negli anni 40, negli anni 50, che ci aveva regalato dei grandi capolavori come Il grande sonno. Era ora di voltare pagina e lui, con il Marlowe non a caso affidato a Elliot Gould, che è un attore, allora insomma andava per la maggiore, addirittura aveva lavorato l'anno precedente con Bergman nell'Adultera, quindi era un attore in grande ascesa. Noi l'abbiamo già incontrato 2 anni fa nell'Impossibilità di essere normale, che parlava della contestazione studentesca.
E anche in Mesh. Insomma,
e anche in Mesh, e quindi
a proposito di Altman.
Ora lui scelse Gold, dice: Gold è il mio Marlowe, che con Marlowe del passato, ma anche quelli futuri, quelli tra l'altro film ammirevoli, anche quelli futuri, ce ne fu uno nel 75, Marlowe poliziotto privato di Dick Richards, che era un film comunque mirabile anche quello. Comunque lui dà una cifra diversa, Altman decide è ora di finirla con queste storie noir, diciamo, hanno fatto il loro tempo, l'America di adesso è scanzonata, è diversa, quello che prevale, il senso del tragico prevale, ma nell'ambito di una profonda ironia, di una profonda perdita di senso.
Quindi via ai trench col bavero alzato, via,
esatto,
alle classiche pose
da duro, insomma, bogartiane.
Bogartiane, e invece, anche successivamente, poi ci sarebbe stato anche un, sì, Robert Mitchum, per esempio.
Anche, no? Mitchum, sì, sì, anche Mitchum, però Mitchum si inquadra appunto nella prima tipologia di Marlowe.
Sì, infatti.
Questo è un Marlowe scanzonato, un Marlowe che ha una gatta e all'inizio si dà da fare per... praticamente viene svegliato perché c'ha fame e cerca, insomma, passa un quarto d'ora di film in cui cerca di nutrirla, ma la gatta è molto scanzonata anche lei e non vuole il cibo che lui gli affida, vuole un determinato tipo di cibo e visto che non trova quello, praticamente se ne va, insomma lui la cerca. Nel frattempo lui viene raggiunto da un amico in piena notte, dopo aver perso il gatto, la gatta, diciamo. E questo amico dice: senti, io sono ai guai, tra l'altro ferito, dice, ho litigato con mia moglie e sono volate parole grosse, insomma, qualche così, dice, ma che è successo? Dice, ma niente poi di grave, però non posso rimanere qui, e mi puoi accompagnare a Tijuana, alla frontiera del Messico? E lui l'accompagna, fa quindi 200-300 chilometri, perché qui stiamo a Malibu, diciamo, stiamo in periferia di Los Angeles, quindi si fa praticamente, non so quanti chilometri siano, ma sicuramente alcune centinaia di chilometri, lo accompagna.
Sì. Si passa via per San Diego e poi si attraversa la frontiera.
Esatto, sì, ma penso che sia almeno 300-400 chilometri, insomma, sì, comunque
certo.
lo accompagna e ritorna, se non che riceve una visita della polizia il giorno dopo, lo portano in guardina, lui dice, ma che volete? E dice, insomma, noi sospettiamo, siccome è morta questa signora Lennox, la moglie, diciamo, del suo amico, noi abbiamo il sospetto che tu sia coinvolto. Dice, ma io? Dice, ma io che ho fatto, diciamo? Semplicemente ho aiutato un amico che mi ha chiesto un passaggio, nulla di più, insomma. Non ho fatto, anzi all'inizio ho cercato di negare tutto, insomma, creando ancora più sospetti, tra l'altro tenendo un atteggiamento scanzonato, si dipinge di nero la faccia, e questa è una cosa che Good fece di sua spontanea volontà, cioè gli fu chiesto anni dopo, ma ma quella volta che ti sei dipinto la faccia quando eri sotto interrogatorio della polizia, l'hai fatto perché era da copione o perché l'hai voluto fare te? Dice, no, l'ho fatto io, è stato così un colpo di caffè che ho avuto, diciamo, in quel momento. E lui con ironia, con il savoir-faire, insomma, alla fine praticamente comunque viene, arriva la notizia alla polizia che l'amico è morto, si è suicidato e ha prestato confessione, insomma, io sono l'unico responsabile della morte di mia moglie, per cui lui viene scagionato e viene liberato.
Sì, perché nel frattempo questo suo atteggiamento praticamente irriverente nei confronti delle forze dell'ordine, sì, lo porta ad una notte in guardiola, insomma.
Una notte in guardia. Ora però Marlowe, che dinoccolato,
sornione,
però non è per nulla convinto di questa notizia che arriva a Messico. Innanzitutto non crede molto che sia davvero morto il suo amico, insomma, c'ha sospetto che comunque ci sia qualcosa di più grande. Nel frattempo viene raggiunto dalla telefonata di una signora facoltosa, Eileen, la moglie di uno scrittore famoso alcolizzato che passava comunque la maggior parte del tempo in clinica per disintossicarsi, però era scomparso e lei lo convoca nella sua villa, sempre a Malibu, e gli chiede per favore di ritrovare, insomma dietro compenso naturalmente, il marito. Lui indaga, effettivamente lo trova in una clinica a un certo punto e lo riporta a casa, ma nel frattempo viene raggiunto da un gangster violento e supponente che gli dice: tu mi devi dare i soldi perché il tuo amico aveva un grosso debito con noi e non l'ha ripianato. Lui dice: ma non so neanche di che cosa parli. E comunque, insomma, gli dà un termine: o entro 48 ore esce fuori il denaro oppure passerai dei guai. Insomma, si trova in mezzo a un intrigo di cui francamente non riesce lui inizialmente a dispiegarsi e a capire. Quello che riesce a fare è ritrovare questo appunto scrittore e riportarlo a casa, partecipare a una specie di festa che la moglie dà, tra l'altro con un gioco di luci di Holtzman mirabile, avere un colloquio con questo scrittore alcolizzato che sembra una figura alla Hemingway, con la barba, insomma sembra proprio uno di quei personaggi col bastone, insomma, che ci ha tramandato Hemingway, e capisce, insomma, il disagio di quest'uomo, e nel frattempo capisce che c'era stata una relazione tra quest'uomo, questo scrittore, e la moglie appunto del suo amico, che era stato
del suo amico Lennox.
Sempre più intricata la situazione.
Ma tra l'altro lui lo recupera, questo Wade lo va a recuperare in una clinica dove era andato per disintossicarsi.
Praticamente lo fa proprio uscire dalla clinica, tant'è vero che poi il gestore della clinica si presenta a questa festa e vuole $4,400, che lui inizialmente non vuole, diciamo, versare, lo scrittore, ma alla fine decide di versare. Se non che, finita la festa, diciamo che tra Eileen e appunto Marlowe così rimangono da soli, si mettono a parlare. A un certo punto dalla veranda vedono lo scrittore che si sta avviando dentro il mare, presumibilmente sta cercando di andare a morire. Allora lo raggiungono, cercano di raggiungerlo, ma questo sparisce tra le onde. Apparentemente la moglie è sconfortata, sconvolta. In realtà capiremo non più di tanto, insomma, e Marlowe stesso non riesce a capire, insomma, effettivamente come stiano le cose, però c'ha dei forti sospetti che ci siano degli intrecci che assolutamente lui in questo momento gli sfuggono, ma comunque il suo fiuto, il suo naso, insomma, lo porta ad approfondire e a, insomma, tra l'altro finisce nelle mani nuovamente di questa banda di gangster. Tra l'altro c'è una delle primissime apparizioni di Schwarzenegger, che non dice una parola, ma è uno dei sicari, diciamo, di questo gangster, che tanto per far vedere che non scherzava sfigura la propria compagna con una bottiglia dicendo: io sono capace di fare questo, quindi stai attento che se non escono fuori i soldi tu farai la stessa fine, gli dice a Marlowe. il quale se la cava, diciamo, quasi più per miracolo, perché a un certo punto il denaro riesce fuori.
Tra l'altro lui cerca di scappare, viene investito, e non so se era questo il punto.
Viene investito, no, ma viene investito da Eileen, questa è la cosa che gli fa impressione. Dopo che c'era stato quasi un idillio la sera prima a cena, a un certo punto vede questa donna che cerca di investirlo. Allora la cosa si fa ancora più complessa e lui percepisce che c'è davvero qualcosa di losco. Va in Messico, si reca in Messico e in primo momento la polizia gli dice sì, si è suicidato questo signor Lennox e quindi non possiamo. Lui però ci ritorna dopo poche ore, non convinto, dà dei soldi ai funzionari e dicono guardi che è perfettamente vivo e vegeto, quindi sta nella villa, appunto in una villa insomma fuori città.
Aveva simulato il suicidio per sfuggire alla legge.
Diciamo che apparentemente Marlowe, insomma, diciamo che nella sostanza quello che ci fa capire il film è che lui sospettava una cosa di questo genere. Riesce a trovare l'amico, dice quindi tu non sei morto, sei qua, dice certo, sto aspettando Eileen, e infatti Eileen poco dopo arriverà. Dice tanto tu sei un perdente, dico mai usato in questo modo così banale,
bell'amico che sei.
Sì, dice sì, perché dice tu sei un perdente, sei uno che va semplicemente utilizzato. Ora consideriamo innanzitutto che Marlowe credeva molto nell'amicizia di questo suo amico e quindi compie uno dei gesti più morali, definiti così dalla critica, della storia del cinema. Estrae il revolver e gli spara e se ne va suonando l'armonica.
Armonica che gli era stata regalata da un suo vicino di ospedale, esatto. Che insomma è una specie di passaggio di testimone del tipo. Cioè...
Esattamente, sì. E mentre se ne va via incontra Irene che stava arrivando alla villa. Lui neanche continua e suona l'armonica e finisce in questo modo dolente ed elegiaco questo splendido film. Ora, diciamo che Altman voleva fare un discorso molto preciso sull'America degli anni 70, sulla California in particolare. Ci sono intere sequenze dove si vedono delle ragazze seminude che di fronte, diciamo, dove abita Marlowe, al suo residence, che praticano lo yoga, che praticamente lo invitano molto spesso, se vuoi associarti a noi, insomma lui vabbè, lascia sempre perdere. Comunque insomma è un clima che era quello proprio degli anni 70, probabilmente pochissimi registi hanno descritto così bene un clima della California alternativa degli anni 70, una California scanzonata ma profondamente intrisa di solitudine e di violenza nascosta, no? Che è quella che poi il film ci mostra, insomma così quasi con nonchalance ci fa vedere poi questo gangster spietatissimo che addirittura non esita a sfigurare la sua bellissima compagna semplicemente per fargli vedere guarda
di che cosa è capace, questo. Certo.
Che io sono capace di farlo.
Tra l'altro questa California così ben descritta da Altman è poi quella che a distanza di 45 anni ritroveremo con Tarantino in C'era una volta Hollywood, giusto?
Sì, sotto certi profili sì, anche se Tarantino c'ha un'altra cifra, perché Tarantino
no, però per dire, insomma, per capire le atmosfere e il clima dell'epoca,
sì,
questo
sì,
intendo
sì,
dire.
Diciamo Tarantino in fondo ci ricostruisce, rende omaggio alla figura di Sharon Tate, no?
Certo, della strage di Bel Air,
ne cambia insomma l'esito,
il finale,
l'esito finale, e rende un grande omaggio insomma a Sharon Tate, no? Quello che tutti vorremmo che fosse avvenuto, insomma, non quella barbara uccisione che ricordo che io ero molto giovane quando avvenne, ma insomma forse il fatto di cronaca mi ha impressionato più di tutti gli altri.
E tra l'altro insieme a quanto accaduto nel concerto dei Rolling Stones di Altman, molti associano proprio alla fine dell'era del, diciamo, dell'estate del Summer of Love, insomma.
Sì, assolutamente sì, e ebbero questi due eventi, ma soprattutto quello di Manson, il significato simbolico della fine di un'epoca, anche se dobbiamo ricordare che una settimana dopo ci fu Woodstock, quindi da una parte la morte della cultura hippie e dall'altra la sua massima espansione, forse il canto del cigno, che fu Woodstock, appunto dal, a metà agosto del 69.
Certo.
L'8 e il 9 agosto c'era stata la strage di Bel Air. Quindi Tarantino appunto ricostruisce quell'epoca, Altman è un po' più disincantato e va alcuni anni dopo, quindi nel 73, però l'atmosfera era post-hippie, come posso dire, era comunque insomma una... c'era stanchezza persino nella controcultura, no? Perché Altman fa un discorso pure sulla controcultura, lui cerca anche di darci degli elementi per comprendere come poteva essere questa California di quegli anni.
Sì, però qua appare una contro... scusa se ti interrompo, sembra una controcultura, una controcultura già masticata e digerita, no? Come se fosse...
Esattamente, era quello che stavo per dire, cioè una controcultura che sostanzialmente non ha più nulla di innovativo, mentre ancora alla fine degli anni 60 sembrava una controcultura rivoluzionaria e anche, appunto, ripeto, poi che andava a infrangersi con la delusione terribile, insomma, di appunto di Manson e di Altman. E qui è mal digerita in certo senso, e sembrano rituali queste ragazze, sembrano fanno sempre le stesse cose, gli stessi riti. E,
sì, ma anche diciamo quello che nella cultura, nella controcultura di fine anni 60 era emerso anche a livello di attenzione alle discipline orientali, qui sembra quasi, esatto, una specie di ginnastica alla moda, no? Qualcosa che viene...
sembra una specie di ginnastica alla moda e sembra quasi i prodromi della New Age, no?
Sì, sì.
Che dopo vent'anni riprenderà queste tematiche, sì, il rebirthing, lo yoga, insomma, queste discipline insomma alternative. Avranno anche una larga diffusione, tra l'altro avranno anche alcuni aspetti musicali anche interessanti, per esempio,
certo,
che andrebbero valutati, questo però negli anni 90, diciamo, quindi lì parliamo del 73. Insomma, è un'opera dolente, elegiaca, dove Altman ci dice basta col noir americano, è finita, quest'epoca è finita. Adesso si può essere disincantati ma allo stesso tempo romantici allo stesso modo. E Marlowe compie un'azione di giustizia in certo senso, non è tanto il discorso sull'intrigo, il film guarda molto i personaggi, li costruisce tutti molto bene, anche quelli meno diciamo evidenziati, ma soprattutto quello che vuole, la filosofia diciamo di fondo è il tradimento dell'amicizia, cioè la sconfitta per Marlowe è quella di avere realmente capito che lui non aveva un amico.
Lui e la delusione è tale che lui, nonostante sia una persona totalmente disincantata, totalmente diciamo ironica e sorniona, ironica, questa proprio non la manda giù,
non
insomma.
Non l'accetta e quindi praticamente dice sì, sono un perdente, benissimo. Dico però, dico sì è vero, sono un perdente, ha detto ho perso anche il mio gatto, e gli spara.
Certo.
No, è un'opera, ripeto, che andrebbe considerata molto più di altre, come insomma un epitaffio di quegli anni, no? Della California di quegli anni, che ci spiega un sacco di cose, che ci fa vedere i tipi che girano per le strade. E ci fa vedere, insomma, non a caso, insomma, Hollywood è in qualche modo, Malibu in particolare, insomma, uno dei topoi, no? Del cinema americano di quegli anni. E Altman, in maniera molto disincantata, ma molto profonda, ci dice delle cose che lasciano il segno, insomma, che ci fanno pensare, che tuttora ci danno un senso, appunto, di... del dolore insomma che comunque veniva percepito, della solitudine, della superficialità dei rapporti che si intrattenevano già allora, insomma chiaramente di un'epoca che comunque sia era un'epoca piena di fermenti ma che stavano già morendo.
La cosa mirabile tra l'altro è che diciamo se uno non conoscesse Raymond Chandler e il personaggio di Philip Marlowe, potrebbe tranquillamente pensare che sia un film soggetto a sceneggiatura tutto di appannaggio di Robert Altman, cioè i riferimenti all'opera originale sono ovviamente evidenti nella trama e nello sviluppo del plot, sì, diciamo, però in realtà è un film di Altman a tutti gli effetti, non c'è il riferimento al testo originario, è quasi una scusa, insomma.
Lui impose il finale,
certo.
Impose il finale, ha detto: io non faccio questo film se mi cambiate in qualche modo il finale. Quindi fu estremamente rigoroso. Questo è un film di Altman. E volutamente disse: Bogart non esiste più, quella era un'altra epoca. Io mi sono divertito a rivedere questa settimana anche Il Grande Sonno,
certo,
che è un altro capolavoro, un altro grande film. E abbiamo un Marlowe del tutto diverso, un Bogart molto assertivo, che fa battute, però non è che è dolente o autoironico, fa battute continuamente, fa delle battute, però delle battute in cui dimostra sempre una sicurezza, no? Sempre quantomeno io ne so qualcosa in più degli altri, quindi alla fine il problema in qualche modo lo risolverò. Pure lui dotato di un senso di umanità,
Sì, sì, però quasi più macio, no? Come se fosse,
sì,
più macio.
Esattamente, sì, tanto per dire, fa una battuta maschilista classica, no? A una ragazza dice: sì, io faccio... Dice: lei non fa collezioni? Sì, io colleziono pupe sotto vetro, no? Qui per dire.
Vabbè, erano quindi, ovviamente altri tempi. C'erano
altri tempi, era un'altra epoca, insomma. Comunque, Marlowe di Bogart è profondamente diverso da Marlowe di Altman. Come poi saranno diversi i Marlowe pensosi che verranno, per esempio quello di Dick Richards con Robert Mitchum, insomma saranno tutte comunque opere che dicono qualcosa dell'America.
Comunque era contesti. Già la scelta di Elliot Gould dimostra che ad Altman interessava una figura di un Marlowe più fragile, se vogliamo, anche più,
sì, sì.
Come dire, più anni 60, anni 70, insomma, cioè
anni
più
70,
indubbiamente
disincantato, un Marlowe disincantato.
Ma anche del maschio in crisi, che ovviamente veniva in qualche maniera rimesso in discussione nel frattempo, insomma, c'è la rivoluzione sessuale, ci sono le rivendicazioni dell'universo femminile che stanno cominciando,
sì, sì,
ad esplodere.
Tutto, questo film è tutto post, no? Tutto post, tutto quello che è avvenuto, i movimenti, è tutto cambiato. È profondamente diversa la società dagli anni 60 e tanto più dagli anni 40 di Bogart, no? Però è, insomma, lui, Altman diceva: basta con questo tipo di poliziesco, che pure ci ha regalato capolavori che ancora oggi sono appassionanti,
certo.
Non parlo solo del Grande Sonno,
ma anche per esempio il Falcone Maltese, tanto per rimanere con Bogart.
Capolavori, sono delle opere fatte a ridosso della fine della guerra che sono più belle di quell'altro, però è un'altra America. È un'altra, diciamo, proprio un altro sguardo, insomma, sicuramente più drammatico il cinema di gangster, diciamo, di quegli anni, anche perché il gangsterismo, insomma, impazzava dopo Al Capone, insomma, nelle città degli Stati Uniti, insomma, sappiamo bene che cosa c'era, insomma, no? L'abbiamo visto in tanti film. E Altman dice: basta però con questo, adesso è un'America comunque diversa. E comunque ha altre sensazioni, comunque altre mitologie. Dice: facciamo questo Altman, diciamo, facciamo questo Marlowe disincantato, dinoccolato, e addirittura dice come se avesse dormito per 20 anni e poi si è risvegliato e adesso...
Tra l'altro con tutte le controindicazioni di un risveglio, per cui si trova spaesato, si trova che non c'ha più, come dire... Non sa, si sente molto un pesce fuor d'acqua, no?
Sì, è un pesce fuor d'acqua, è un pesce fuor d'acqua.
E a proposito dell'America che Altman ci descrive, non dobbiamo dimenticare che di lì a un paio d'anni sarebbe uscito Nashville, che se vogliamo rappresenta...
Esatto, quello è il culmine poi praticamente della descrizione amara che fa Altman sull'America, della profonda, diciamo, descrizione che fa dell'America. Ma non sarà soltanto questo, cioè lui 20 anni dopo ci regalerà America Oggi.
Grande, sì, Shortcuts,
certo. Un altro grande film, veramente agghiacciante, se vogliamo proprio dirlo, forse addirittura più di Nashville, no?
Sì.
La signora che non si rende conto di aver ucciso un bambino.
Sì, terribile.
Se ti ricordi, insomma.
Come no?
Che neanche lo lascia andare, neanche l'accompagna, tanto convinto che non si è fatto niente. Insomma, Holtzman ha sempre fatto, è un regista assolutamente anomalo, consideriamo che poi negli Stati Uniti non era per nulla amato, eh.
Perché era particolarmente, come dire, non le mandava a dire.
No, ma non solo, era troppo complesso. Un film, non so, psicologico come Tre donne, per dire. È un film che non è stato capito allora, cioè è stato capito anni dopo. Poi certo, c'è la critica americana capace di distinguere i capolavori. Però, insomma, non fu capito, non fu compreso, non è... Invece riuscì a piacere nonostante tutto con il lungo addio dopo una falsa partenza, perché lui, Holtzman, decise di far uscire a Hollywood, a Los Angeles, a San Francisco, a Detroit, questo film in anteprima, se non che la risposta del pubblico, disse, fu deludente, perché quelli a cui io mi rivolgevo, cioè in certo ceto sociale, di intellettuali, di persone insomma comunque che avessero interesse per il cinema, non andò a vedere questo film. A un certo punto fermò, era l'estate, diciamo, l'estate, fu fermato questo film e fu rielaborato a New York da un grafico, non ricordo il nome, che però fece una specie di striscia di fumetti in cui presentava praticamente Marlowe nella figura di Gold, e i manifesti che girarono furono questo, di questo Marlowe scanzonato col gatto e la pistola, diciamo, in primo piano, fumante, e che comunque ebbe un successo enorme, e a New York sbancò il botteghino, e allora lo fecero riuscire anche nell'altra parte dell'America, dove però tanta gente l'aveva visto e quindi ebbe un minor successo di pubblico. Però nel complesso fu un grande successo anche commerciale, e lui, in una, diciamo così, insomma, se vogliamo, sincera intervista che darà anni dopo, Holtzman disse che la qualcosa non è che poi mi fece poi proprio male, insomma, no, perché era un periodo in cui aveva avuto anche dei film che erano riusciti
meno, certo,
a incassare due soldi, insomma, tipo Images, no?
Certo.
Images, che era un film sperimentale, ricordo tra l'altro che mi colpì molto pure quello, e però che era
un po' di ossigeno gli serviva, ecco.
Gli serviva un po' di ossigeno, e nonostante non abbia svenduto assolutamente nulla di se stesso, del suo modo di fare cinema, Holtzman riuscì pure a raccogliere alla fine il successo di pubblico.
Per la precisione, ho citato un film il cui titolo in italiano era Il mistero del falco. Io ho fatto la traduzione, sì, del titolo inglese, che era Il falcone maltese, ma in realtà è il mistero del falco, per parlare di noir, sì, insomma, sempre con un Humphrey Bogart.
Sì, 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 sì,
se
sì,
mi permetti la solita citazione nozionistica, ma di colore, sì, in questo caso, mi fa piacere ricordare che nella parte del dottor Weringer, che sarebbe il medico di questa clinica per ricconi che vanno a disintossicarsi,
sì, sì.
L'attore che impersona questo personaggio è quello che poi sarebbe stato il capo dei nazisti in Blues Brothers, quello che poi i classici nazisti dell'Illinois che vengono odiati da John Belushi, insomma, una piccola citazione, si chiama Harry Gibson.
Era stato un profeta proprio,
Belushi.
Un profeta, perché adesso ci stanno davvero là,
sì sì, e non solo là, purtroppo,
non solo nell'Illinois, insomma. Infatti.
E insomma, con tutto che cercano di darsi una mano di vernice. Sì, sì.
Una mano di vernice.
Marcello, carissimo, sono le 14:38 e come succede in questi casi, devo un po' stringere i tempi e chiudere il discorso che riguarda la puntata di oggi, la rubrica di oggi, Visti in prima visione, che ricordiamo, si occupa di cinema di 50 anni fa. Questo film appunto usciva nel 1973, è l'ultimo per quello che riguarda la nostra lunga carrellata di film, piccoli o grandi, ma tutti comunque degni di rilievo, di cui si è occupato Marcello Gerardi. Vi ricordo che da ogni chiacchierata, da ogni puntata, scaturisce un apposito podcast che è recuperabile nella homepage di radiocittaperta.it. c'è una sezione, si chiama Speciali, lì potrete ritrovare tutti i podcast in ordine cronologico inverso, cioè dal più recente al più antico, corredati sia dell'audio di questa nostra chiacchierata, un trailer quando disponibile, la locandina del film anch'essa quando disponibile, e una sinossi curata sempre con particolare attenzione dal nostro Marcello Gerardi, cosa che andremo a ripetere anche con il cambio di calendario, occupandoci ovviamente del 1974, che anch'esso offre una scelta di film, uno più importante dell'altro, non vedo l'ora di poterne parlare, insomma. Quindi, beh, insomma, questa rubrica si chiama Visti in prima visione proprio perché Marcello ebbe l'opportunità di vedere questi film all'epoca della prima visione, appunto della proiezione nelle sale, quindi sul grande schermo, e ogni volta ci racconta in quale sala cinematografica ebbe l'opportunità di assistere a queste proiezioni. Oggi di che cinema parliamo?
Parliamo del cinema Clodio.
Cinema Clodio, che praticamente tu c'avevi la poltrona riservata come il palco d'onore alla Scala, insomma, più o meno. Bene, Cinema Clodio, ricordiamolo, ormai è diventato un supermercato.
Un supermercato da tanti anni.
Che tristezza.
Che dei cinema migliori di Roma.
Sì, e quindi insomma questa era la prima delle due tappe che noi tocchiamo quando stiamo per chiudere la nostra chiacchierata. L'altro passaggio è un giudizio in stellette da 0 a 5 che andiamo a mutuare dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui Marcello Gerardi è storico collaboratore. Quante stellette?
Diamo 4 stelle.
Perfetto. Chi mi vede su Twitch vede che ho la manina aperta sul 4 da qualche istante prima della tua sentenza.
Bene.
Allora, caro Marcello, io ti ringrazio come sempre, approfitto, anche se noi in privata sede avremo modo di farceli, però insomma, a nome della radio ti ringrazio e ti faccio tanti auguri per le feste e per tutto quello che porteranno. E ti lascio, a proposito dell'inizio molto particolare e indimenticabile di questo film, non essendoci altre tracce musicali da poter proporre, ripropongo una mezza specie di trailer in cui c'è proprio tutto il lungo peregrinare del protagonista Elliot Gould, Philip Marlowe, che cerca di dare da mangiare a questo gatto, quindi la ricerca del cibo e diciamo le conseguenze del fallimento della sua ricerca. Quindi insomma è un piccolo una piccola citazione proprio anche per ascoltare i dialoghi in originale. Caro Marcello, grazie ancora, auguri a te e a risentirci l'anno prossimo.
Grazie, auguri e al prossimo anno. Ciao Fabrizio.
I've seen so many cat foods in there. Hey, excuse me, I don't see any curry brand cat food.
Some what?
Curry brand cat food.
Hey,
it happens to be the only kind of
please?
Food. Yeah, curry brand, C-O-U-R.
Oh, we're all of that.
Curry
Why
brand.
Why don't you get this, mister? All this shit is the same anyway.
Oh, yeah? You don't happen to have a cat by any chance,
What do
you?
I need a cat for? I got a girl.
Yeah. Ha-ha. He's got a girl and I got a cat.
There's a long goodbye, and it happens every day when some passerby invites your eye to come her way. Even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late, you turn your head.
Yeah, I got you.
What
two
kind
boxes.
You get, Mr. Marlowe?
Regular and one the brownie mixed with the double fudge
Fantastic.
Of Bertie Crocker.
Fantastic.
Night, girls.
How much do we owe you?
Oh, that's okay. Just put it on the bill.
Thanks.
Mr. Marlowe, I'll save you a brownie. Thanks a lot, but they hurt my teeth. But if you want to make me a couple of Yankee Doodles. So here we go. I love the cat.
Hungry, right. Oh, did I lock you out of the kitchen?
I fix your dinner just as soon as I get me a smoke.
All right, right, here you are. Curry's brand, finest I could find. Yes, yes, yes. Oh, yes, yes. Oh, open this thing up right away. Don't want you not to have your favorite kind of cat food. Okay, okay. Look at this. Well, come on. There it is. So it's not Curry's cat food.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.